Ci siamo di nuovo con voi in diretta, sempre nel pomeriggio di Maracanà. E allora prosegui in studio Marco Piccheri e Cinzia Sant'Angeli. Come sempre, adesso stanno arrivando gli ospiti, un bel terzetto come sempre con cui apriamo un po' il dibattito. Ok, ci danno l'ok, allora andiamo a presentare gli ospiti.
Vado, Cinzia, intanto a salutare, a dare il benvenuto al direttore Paolo De Paola.
Ciao Paolo, ben trovato.
Buongiorno, ciao ciao Cinzia, ciao,
ciao
Marco.
Ciao,
come
ciao.
Stai Paolo, tutto bene?
Tutto bene.
Bene, dai.
E diamo il benvenuto anche a Roberto Bernabai.
Ciao da Roberto.
7.
Ciao Marco, ciao Cinzia,
ciao, un saluto anche
al direttore.
Allora,
abbiamo anche lui.
Il collegato Skype, quindi lo vediamo
sì,
e lo sentiamo.
Diamo
dai.
Il benvenuto a Enzo Bucchioni.
Ciao Enzo.
Buon pomeriggio ragazzi, ben ritrovati a tutti. Abbraccio gli amici in collegamento, Roberto, Paolo.
Grazie. Va.
Allora,
tra l'altro Enzo oggi con una tenuta molto bianca-azzurra, Enzo, attenzione. Allora, sentite, facciamo un po' di un giro con voi, un po' di argomenti, ripartiamo da Milan-Roma. Siamo in attesa naturalmente anche, lo ribadiamo, di avere ulteriori notizie per quello che concerne la situazione in casa Lazio, questo allarme Covid, quindi vi teniamo aggiornati. Al momento non ci sono ulteriori notizie, c'è questo allarme Covid, in 12 alla rifinitura, assente Immobile Luis Alberto, attendiamo, abbiamo sentito il nostro inviato proprio davanti a Formello, al momento non ci sono conferme.
Sì, diciamo 5 giocatori aspettano il tampone in extremis per poter partire, tra cui appunto Immobile, lei e Luis Alberto.
Bene, allora, bene, anzi male. Però ritorniamo su Milan-Roma, intanto sta parlando Pirlo e tra poco facciamo sentire anche un passaggino di Pirlo e lo commentiamo con i nostri ospiti. Di conferenza stampa per appunto la partita di Champions contro il Barcellona.
C'è questa incertezza su Ronaldo perché aspetta anche lui l'esito del tampone. Perché con la Juve con Ronaldo ha una percentuale di vincita, la Juve senza Ronaldo ne ha una decisamente più bassa.
E poi questo lo chiediamo. Però cominciamo da Milan-Roma, sei d'accordo? Milan-Roma, perché noi stiamo chiedendo anche dopo questo pareggio quali delle due squadre può dare qualche certezza in più in prospettiva. Un pareggio divertente, lasciamo perdere l'arbitro perché l'abbiamo parlato ampiamente, poi se volete dire qualcosa su Giacomelli, sulla VAR ieri, disastro completo, se lo volete dire, però cominciamo questo giro, parto da Enzo Bucchioni, Milan-Roma.
Due squadre divertenti, due squadre che amano giocare a calcio, che hanno un organico ampio, soprattutto la Roma. Ecco, allora proprio partendo da questa considerazione dico che alla lunga la Roma può essere più incisiva del Milan, che in questo momento sta giocando meglio, in questo momento ha maggiori certezze che derivano da questa lunga serie positiva dal post lockdown e questa autostima che è cresciuta, questo straordinario Ibrahimovic che in questo momento incide come nessun altro. Però alla lunga mi sembra che la Roma possa diventare più importante nella zona Champions, possa dar fastidio in quella zona lì, più del Milan secondo
più me. Del Milan, quindi Roma più del Milan, dice Enzo Bucchioni, in prospettiva per la zona Champions. Roberto Bernabai.
Ma sicuramente la Roma sta crescendo sul piano dell'organizzazione, sul piano della coesione, anche Fonseca, insomma dopo un anno secondo me doveroso d'apprendistato, sta mettendo a punto quelle che sono le sue filosofie di gioco, sta cercando di imprimere e ci sta riuscendo anche, no? con le sue logiche all'interno di una squadra che può crescere sicuramente, ma deve certamente anche andare a smussare alcune pecche che persistono. La fase difensiva è certamente da mettere a punto, anche se poi faccio una considerazione di carattere generale: in Italia non si difende più, tutti guardano il pallone, perché anche il Milan ieri ha preso dei gol, che una squadra che vuole ambire a traguardi importanti insomma non può prendere, ma questo credo sia perché poi siamo tutti soddisfatti e gioiosi del fatto che si segni molto, ma tanti gol sono sicuramente spettacolari.
Anche quello che fa Roberto, il primo Ibrahimovic, Bagnes fa un errore che un difensore centrale non può fare. Dai,
assolutamente,
con tutto il rispetto, per tutto il rispetto per Ibrahimovic.
Al di là della papera del portiere, che non esce male,
sì.
Ma anche Romagnoli, insomma, guarda il pallone, voglio dire, lì c'è un giocatore pericoloso da controllare. Insomma, che ti fai sorprendere, però vabbè, ci sta, evidentemente è cambiata proprio la filosofia, però sono due squadre organizzate, secondo me sono due squadre destinate a crescere entrambe.
In prospettiva però vedi, Enzo si è sbilanciato, ha detto Roma, tu invece Roberto?
Ma sì, la Roma forse ha margini di miglioramento superiori rispetto al Milan. Il Milan già è ad un punto discreto di continuità, anche di risultati, insomma, voglio dire.
Ieri comunque il pareggio è stato il 22esimo, sì, esatto.
Risultato utile positivo, insomma. Questo tra l'altro mi fa dire anche una cosa positivissima nei confronti di Pioli, che è una persona seria, una persona per bene. Una persona che merita insomma di raggiungere determinati obiettivi.
Prima di sentire il direttore De Paola c'è un aggiornamento dalla redazione. Tringali ci ha
raggiunto. Ciao, ciao ragazzi, buon pomeriggio. Ciao Marco, un saluto Francesco. Anche ai tuoi ospiti. Allora, rispetto alla situazione in casa Lazio, il quadro via via si sta un po' definendo, nel senso che non erano oggi sul campo, ricordiamo, una rifinitura fatta di 12 giocatori, c'è una lunghissima lista di assenze. Sì. Non erano sul campo questa mattina Immobile, Luis Alberto, Lazio di Avan Anderson e Andreas Pereira. Perché vi ho fatto questi cinque nomi? Perché erano nel gruppo squadra che ieri si è sottoposto ai tamponi disposti dall'UEFA a 48 ore dalla gara.
Okay.
Non sono arrivate comunicazioni ufficiali. Nel frattempo sembra che i giocatori siano rimasti in stand-by in attesa dell'ok dei risultati dei tamponi di ieri. Il resto, ad esempio, Lucas Leiva e Luis Felipe, ieri avevano un'alterazione corporea troppo alta, non sono entrati a formello e non hanno fatto il tampone.
Okay.
Quindi non partiranno con la squadra. Stracosce e Cataldi, punto interrogativo, perché problemi fisici non ne hanno, però se sono praticamente da una settimana a casa, non abbiamo comunicazioni ufficiali, quindi a questo punto per questi cinque giocatori si attende
Ma questi cinque giocatori, scusami, attendono il risultato, eventualmente dopo partono, cioè
se è negativo
okay, però okay. Col passare delle ore il dubbio resta.
No, non vabbè. Solo, è meno tempo.
Hai meno
se
tempo per organizzare.
Se il risultato
devi scegliere
tardi,
12 giocatori più 4 della lista B, che in questo momento è
la Lazio
di primavera.
Parte?
Lazio parte questo pomeriggio per il Belgio e dovrà partire con 12 titolari.
Ok, da regolamento.
Da regolamento. Okay. E 4 della lista B, che sono 4 giocatori della primavera.
Va bene, Francesco, appena ci sono novità naturalmente puoi entrare in qualsiasi momento in diretta. Vado dal direttore De Paola.
12 ce li ha precisi.
No, ma non per contraddire.
Prego.
Non per contraddire l'amico Bucchioni, ma in questo momento io vedo un po' più competitivo il Milan, sinceramente, al di là della classifica che lo premia di più, ma anche per questa continuità di risultati e per il fatto che comunque uno spirito, diciamo, pugnanti che gli è stato trasmesso soprattutto da Ibrahimovic e poi, come dire, assecondato, coccolato, coltivato dallo stesso Pioli, si è ormai fatto strada in casa Milan. In casa Milan al quale ha giovato secondo me il lockdown della scorsa stagione, perché, come dire, era sottoposto a critiche feroci all'interno del proprio stadio e ha avuto, diciamo, paradossalmente la possibilità di recuperare i cocci, rimettere in campo una formazione che chiaramente, lo si è visto da febbraio, attorno a Ibrahimovic ha fatto un punto perno, un punto saldo del proprio rilancio, e adesso noi lo vediamo lì e lo escludiamo comunque da lotte scudetto, però non è che qualche sorpresina poi ce la riserverà il Milan, io non lo so.
Quindi addirittura tu, Paolo, vedi qualcosa in più della Champions, che è l'obiettivo che si è fissato il Milan, lo ricordiamo, no? Il Milan ha l'obiettivo di rientrare in Champions.
Beh, a me fa sempre un po' paura, tra virgolette, nel senso di stima, di attenzione per quello che dice, ciò che ha in serbo Ibrahimovic. Cioè, questo è un giocatore veramente totalizzante, catalizzatore, è un giocatore che ti fa la differenza. E sto notando che la fa anche quando non è in campo, cioè quando è a bordo campo, quando è nello spogliatoio. Voi l'avete visto, insomma, ieri, anche dall'espressione, dalla mimica, dalla postura, la rabbia quando si subisce gol, la grinta quando segna anche e va comunque a dire qualche cosa ai suoi compagni. Insomma, è veramente un qualche cosa di più che io finora non avevo mai visto da un giocatore, da un singolo giocatore, se non, diciamo, il Maradona dell'Argentino, il Maradona anche del Napoli. Ecco, ma sono questi i giocatori quelli che proprio in qualche modo ti condizionano il rendimento di un'intera squadra.
Quindi abbiamo due posizioni contrastate, Bucchioni e Bernabei, che insomma vedono un po' più la Roma in prospettiva, mentre Paolo invece il Milan addirittura andando oltre.
Vedo entrambe, vedo entrambe in crescita.
Dicevi, Enzo, scusa.
No, io dicevo sull'immediato sono d'accordo che il Milan anche ieri sera l'ha dimostrato di essere più squadra, di avere maggiori certezze di questa Roma, però se facciamo io faccio un discorso in prospettiva, mi sembra che la Roma abbia un organico superiore, il Milan ad esempio in difesa è un po' corto, e poi giustamente Ibrahimovic, che ora è assolutamente straripante e durerà così in questa condizione per tutta la stagione, quindi ripeto, sono d'accordo sull'attualità. E sul futuro qualche dubbio sulla tenuta del Milan ce l'ho, mentre la Roma mi sembra, anche perché ha centrocampo, ha diverse soluzioni, il Milan è un po' corto in generale.
Allora, faccio una cosa, esco un attimo da questo argomento, sentiamo un attimo Pirlo sul passaggio di Cristiano Ronaldo, lo commentiamo con i nostri ospiti, che ha parlato in conferenza da qualche minuto, abbiamo la possibilità di sentire un passaggio, vai.
No, ciao, credo che dobbiamo aspettare l'esito, ha fatto il tampone come tutti gli altri giocatori e poi in serata avremo il responso definitivo.
Vediamo un attimo, sentiamo.
Buongiorno, Romeo Agresti, gol.com. Le chiedo, mister, se per domani confida di recuperare uno tra Bonucci e Chiellini e se è arrivato l'ok dell'ortopedico per De Ligt. Grazie.
Sentiamo questa, poi facciamo un giro sulla Juve.
Ma Chiellini no, sicuramente. Bonucci valuteremo domani mattina, anche se non è al meglio, e invece non c'è stato dato ancora l'ok per poter portare a disposizione De Ligt.
Allora,
piove sul bagnato.
Pardon, sì, poi un po' qualche incertezza dal punto di vista di quello che potrebbe essere la formazione. Paolo, parto da te. La Juve che affronta il Barcellona. Un Barcellona sta vivendo un momento proprio esaltante. Quindi
neanche la Juventus.
Neanche la Juve, però dobbiamo dire.
Sì, sì, assolutamente. Però è preoccupante la condizione difensiva. Cioè, io dico, De Ligt, vabbè, l'operazione si sapeva. Chiellini, sono un po' troppe le recidive. Bonucci, francamente, non è più il Bonucci di una volta. Per carità, è sicuramente il principale costruttore del gioco dalla parte della difensiva, però mi lascia un po' perplesso diciamo questa carenza di difensori e di alternative, soprattutto tra i centrali. Ecco, insomma, si spera in questo recupero che comunque si sta verificando, insomma, è positivo di Demiral, però insomma ci vorrebbe qualche cosa di più stabile e di rassicurante soprattutto per la difesa, perché a parte la difesa che comunque prende troppi gol, c'è tutta una squadra da assestare. La Juventus è un po' in preoccupante ritardo, ecco, lo dico sinceramente, e questo mi meraviglia anche nei confronti di quello che si è detto e di quello che si è fatto per poterla in qualche modo stabilizzare comunque con la novità Pirlo, perché guardate che Agnelli non è che improvvisamente punta su una pedina a sorpresa, è per riuscire a dare motivazione a un ambiente che ha già vinto 9 scudetti, e chiaramente una novità come Pirlo poteva essere un qualche cosa che stravolgesse un pochettino l'abitudine, il tram tram. Mi sembra un pochettino in ritardo, ecco, questa esplosione della novità, mi sembra un po' preoccupante, ecco, quello che si è visto finora da parte della Juventus.
Preoccupazione, ma ti chiedo solo, Paolo, una preoccupazione che con Ronaldo in campo cambia oppure rimane?
Ma guarda, rimane, nel senso che sono troppi gli alti e bassi, cioè sono troppe le differenze tra la buona prestazione che ti convince e la scadente prestazione che può avvenire nella giornata successiva. Insomma, lo si è visto, ecco, quindi questa mancanza di tenuta è una tenuta mentale, una tenuta diciamo per i nuovi canoni di gioco, la difesa a tre, ecco, alla quale comunque bisogna abituarsi rispetto alla più tranquillizzante difesa a quattro, e gli inserimenti dei nuovi sulle fasce in cui ci sono un pochettino di ripetizioni, no? Ne abbiamo discusso, Kulusevski, Chiesa, dove li metti quando ci sono anche Ronaldo, Dybala e Cuadrado? Insomma, ci sono delle cose, poi il centrocampo che è una grande incognita e sul quale diciamo possiamo contare sull'inserimento graduale, ma secondo me sempre più convincente, di Arthur. Però ecco, i punti di domanda sull'assemblaggio proprio di questa squadra restano un pochettino troppi.
Enzo Bucchioni.
Sono assolutamente d'accordo, io faccio anche qualche nome, ma Rugani l'han tenuto lì 5 anni senza giocare. Nel momento in cui ti arriva un allenatore che vuol giocare a 3 e sai che De Ligt è infortunato, fase di recupero, Demiral viene da un infortunio lungo, quindi un po' di tempo ci vuole, poi fortunatamente è recuperato, però in estate, cioè quando hai preparato la squadra, l'incertezza c'era. Hai Chiellini, 36 anni, che viene da una stagione, non ha mai giocato, e avete visto la fragilità, ormai è dovuta all'età, mettilo in conto. Hai Bonucci a 33 anni, e con l'allenatore, dicevo, che gioca a 3, non hai centrali per poter fare questo tipo, cioè, voglio dire, l'assemblaggio del quale parlava Paolo mi sembra evidente che abbia delle lacune. Poi del centrocampo abbiamo parlato tante volte, sì. Hai mandato via, sì, tutte e tre insieme i giocatori titolari degli ultimi 3 o 4 anni, dei quali 2 erano campioni del mondo, e metti ragazzini del 98-2000 come Kulusevski. C'è stata, insomma, una situazione che non convince. Poi magari fra un mese saremo a rimangiarci tutti, perché con questo gioco che ha in testa Pirlo, che si intravede ma non funziona ancora, potrebbe diventare anche una squadra spettacolare, più basata sui singoli, poca minore attenzione alla difesa, con Bonucci che sta facendo il mascherano dei tempi di Guardiola,
no, lascia perdere,
Barcellona, questa idea di calcio che intravedi, magari funzionerà, però la costruzione di questa squadra è assolutamente deficitaria.
Roberto Bernabai.
Ma sinceramente io ancora non ho capito come voglia giocare la Juventus di Pirlo, onestamente, perché le prime battute ci avevano fatto vedere una Juventus
più sui singoli.
Sì, però sai, Enzo, poi alla fine se giochi esclusivamente sui singoli, nei momenti in cui i singoli vanno giù di condizione, diventa complicato, devi dare comunque una logica collettiva alla squadra, che aveva sicuramente con Allegri, se vogliamo ce l'ha avuta anche con Sarri, poi però insomma in questo momento. Ma poi quello che mi chiedo, l'ultima acquisto importante della Juventus è stato quello di Chiesa, che in questo momento è un giocatore in più, è un di più, non è un giocatore che ti cambia la situazione, laddove invece, come giustamente sottolineavano i colleghi, soprattutto Enzo, ma insomma la situazione della difesa era ampiamente prevedibile che sarebbe stata poi una situazione di difficoltà, perché comunque se avviene un rinnovamento è chiaro che poi le colonne, le figure storiche, in un qualche modo devi anche cominciare a pensare che prima o poi dovrei metterle da parte, soprattutto se, come diceva Enzo, hai un giocatore fondamentale come Chiellini, che reduce da una stagione che non è stata una stagione per ovvi motivi, l'infortunio l'ha tenuto praticamente fuori per tutta l'annata, e Bonucci che è in fase calante, se non altro per un discorso anagrafico, e ti riduci con Danilo e Demiral, poi alla fine non hai alternative.
Non hai alternative. Dunque, lasciamo, insomma, vediamo, perché questa sarà una sfida da vedere, no? Sotto questo punto di vista, due squadre non salute.
Sul tema.
Quale? Paradici, vuoi dire qualcosa?
No, dell'arbitro Giacomelli.
Ma ci torniamo dopo, dai, con Bergonzi, che c'è Bergonzi, dai. No, io invece volevo chiedere.
Bergonzi si commenta da solo.
Che ci vuoi commentare? Un disastro totale, proprio, veramente.
Vabbè, ma come si fa a lasciarlo arbitrare, dai?
No.
Ma non da oggi.
Bravo. A lui gli ci vorrebbe un lockdown permanente. Va bene. Allora, sentite, una cosa però ve la voglio chiedere, voglio un pensiero su questa cosa. Oggi è arrivata la diffida, l'ammenda praticamente a Paratici, in quanto non autorizzato al termine del primo tempo di Juventus Verona negli spogliatoi, assumeva un atteggiamento minaccioso nei confronti del direttore di gara e gli rivolgeva una critica irrispettosa, recidivo. A me questo tipo di atteggiamento, a prescindere che sia Paratici, a me non piace proprio che il dirigente scenda a fine primo tempo, va lì a protestare, a fare questo atteggiamento con gli arbitri. Non lo capisco, però voglio chiedervi un pensiero, a voi che siete, insomma, di calcio, lo conoscete, siete da tempo nell'ambiente, un pensiero vostro su questa cosa, che non è la prima volta, però ripeto, a prescindere di Paratici, proprio l'atteggiamento dei dirigenti che hanno questa tendenza a andare lì a fare cosa per protestare, non si capisce, vabbè, alla fine del primo tempo. Paolo.
Ma sicuramente da condannare totalmente, nel senso che conosco Paratici, so come diciamo sensibile un pochettino come tutto l'ambiente, perché anche Nedved è così e lo stesso Agnelli è così, vanno in una sorta di trance agonistica. Ma mi domando io, cioè c'è stato quello che c'è stato in passato, recente passato, hanno fatto di tutto per chiaramente in qualche modo per come dire ricondizionare un ambiente, presentare anche un'immagine diversa. E beh, io santo, ma un po' di attenzione a questi che non sono particolari, perché mostrare arroganza nei confronti di un direttore di gara con una squadra che comunque, ma volente o volente, ma lo dico anche sportivamente, non lo dico da un punto di vista di odio, è quella la preda più ambita, è quella che si guarda e di cui si fa la radiografia ogni minuto, beh, ti esponi a una cosa del genere e chiaramente, come dire, vai sempre a pestare sullo stesso argomento, insomma, quella dell'arroganza che comunque dà fastidio, perché non è l'arroganza del potere, io francamente a queste sciocchezze non ci credo, ma è comunque l'atteggiamento di una squadra che è vincente sotto tutti i punti di vista, che non ha bisogno di esprimersi attraverso i suoi dirigenti in questo modo, ma lo dico anche con la massima serenità nei confronti di una persona che conosco e che so benissimo che diciamo si trasforma per trans agonistica, ma non va bene assumere questi atteggiamenti.
E Roberto Bernabai.
Sono cose da Prima Repubblica queste, atteggiamenti a Prima Repubblica. Sì, no, sono d'accordo con il direttore Paolo, ma no, certamente, ma lì l'elemento che aveva contribuito a cambiare anche un po' l'atteggiamento, che era già mutato, intendiamoci, l'elemento equilibratore era Marotta ha sicuramente lavorato molto in questo senso, no? Questi sono atteggiamenti che certamente portano discredito, che non ti portano poi alcun vantaggio a mio modo di vedere. Detto questo, bisogna anche considerare che stiamo analizzando un episodio nel quale abbiamo come dire relazioni di parte, quindi è anche complicato capire in che modo e in che misura si è determinata questa situazione.
Certo. E Enzo, a chiudere,
mi verrebbe voglia di farvi una domanda, se lo sapete, ma l'ha chiuso anche nello spogliatoio?
No, sai invece che cosa ho pensato?
Sembra di no.
E se gli capitava Giacomelli, che faceva? Perché insomma, se ti capita uno come Giacomelli, che fai?
Beh, a Tare capitò Giacomelli.
Sì, insomma, Tare poi è uno un pregrosso, insomma.
No, ma al di là della paura. Battuta, fin troppo facile, e condivido totalmente quello che hanno detto i due colleghi. Aggiungo una cosa: denota questo atteggiamento sbagliatissimo il nervosismo che c'è in questa fase all'interno della Juventus, perché lo vedi, lo percepiscono prima loro che c'è qualcosa che sta mancando, questo progetto di crescita, come, quando, perché, se ci sarà. È questo che ha indotto a fare una roba sbagliatissima a un dirigente, dobbiamo derubricarla così. Vediamo. Vuol dire giustamente la punizione, stigmatizziamo tutto quello, però resta il momento difficile, che è oggettivo.
È un sintomo,
togliete i tre punti al tavolino alla Juventus e vedete che situazioni anche di classifica è tre pareggi, ha vinto soltanto con la Sampdoria.
Tra l'altro,
la Sampdoria, ricorderete che partita fece
il Crotone, ha fatto un punto solo con la Juve, pure questa cosa va, insomma, il Crotone ha fatto un punto in Serie A, l'ha fatto con la Juve. Ma pure questa è una cosa che insomma no? Vai a sottolineare. Sentite, prima di salutarvi, però, prima di salutare sia il direttore De Paola che Roberto Bernabei, mentre Enzo lo tratteniamo ancora un po', io voglio far commentare, parto dal direttore De Paola. Ieri sera a Tikitaka è intervenuto il consigliere del ministro della salute Speranza, Walter Ricciardi.
Io voglio
sentire un pensiero del direttore De Paola, perché io ne so veramente esausto a sentirli. Ha detto: serve un lockdown in alcune aree del paese, sì, il calcio lì si deve fermare.
Oggi
ha cambiato versione?
Specifica Milano e Napoli.
Milano e Napoli, quindi. De Paola, ti vengono a fermare tutto, hai sentito che dice Ricciardi?
No, ma lo so, ma io guarda, è una battaglia persa, ormai io mi ritengo, come dire, in minoranza in questo.
No, noi siamo con te.
No, io non farei più parlare.
Bravo.
Non farei più parlare. Perché è sbagliato, perché è un messaggio di ansia in un momento come questo, in cui devi, cioè, ma ci stanno, ma si rendono conto che sono tumulti in strada,
e questo se ne esce così papale papale con questa cretinata. Cioè io dico, sei un consigliere di un ministro e fai il consigliere del ministro, ma non parlare. Fossi nel ministro gli direi, mi fai da consigliere ma mi fai la cortesia di non parlare, visto che sei il mio consigliere, ho un mio portavoce, sono il ministro e parlo io. Ma che parla Ricciardi ancora? Ma con tutto il rispetto, ha fatto un film con Mario Merola. Io non voglio entrare nel merito anche di quei dubbi che c'erano sui suoi conflitti di interesse, e non voglio andare oltre per non beccarmi una querela, però è pericoloso dire quello che sta dicendo Ricciardi, ma non da oggi, da quando ha iniziato a parlare su questo argomento. Ci vuole cautela, ci vuole attenzione. Io non mi schiero da una parte di un virologo e dall'altra, cioè non mi metto nel partito di Zangrillo o di Galli, non voglio entrare in questa logica, però è pazzesco quello che hanno dimostrato i virologi in Italia finora. Una categoria, sinceramente, che appartiene alla branca medica, ma che fa ridere. Perché? Perché se tu vai a parlare con un medico, quando mai tu hai bisogno del virologo? Sono persone che stanno lì per la bisogna e parlano, o perlomeno intervengono, ogni 100 anni. Quindi da un punto di vista medico, e questo è il loro momento di gloria. Ma io non voglio che questo momento di gloria del signor Ricciardi o di altri suoi colleghi diventi un momento decadente da cancellare per la nostra nazione. Quindi stessero zitti questi virologi, la smettessero.
Roberto, prego Enzo, al volo. Dicevi tanto dopo.
No, ma è un momento assolutamente imbarazzante per un intero paese. Io aggiungo i politici. Ma il ministro dello sport che si mette a becchettare Coronato, ma è una decadenza assoluta. Tremendo. Ma dovrebbero smettere di parlare, dovrebbero mettersi a lavorare in silenzio e fare i fatti. Questo è stato tutta l'estate, da quando è scoppiato questo virus, un passaggio in televisione, sui giornali, interviste di personaggi veramente...
No, ma poi ti mettono un'ansia solo a guardarli, cioè sono diventati gli incubi proprio. Bernabai, vengo da te, così chiudiamo questa cosa e vi saluto.
Ma guarda,
che ho sporato.
Sul livello deprimente della nostra politica, insomma, io da cittadino italiano e da votante mi assumo la responsabilità che vorrei fosse condivisa da tutti i miei compatrioti, perché poi alla fine questi qua li votiamo noi, anche se in maniera molto molto indiretta, e bisognerà anche auspicare una modifica della legge elettorale al più presto. Ma detto questo, un danno che abbiamo determinato noi dei media, soprattutto televisivi, è sotto gli occhi di tutti, perché poi la maniera di protagonismo, il video è una brutta bestia, una bestia che se non sai addomesticare e gestire ti divora. E questo è quello che stiamo vedendo. Io credo che sul Covid, su questa pandemia, si sia dibattuto, ma neanche sul gol annullato a Turone, adesso per usare una metafora calcistica, o sul gol fantasma dell'Inghilterra ai mondiali del 60, perché è una cosa veramente allucinante. Cioè stiamo trattando
il virus.
Guarda, hai detto una cosa sacrosanta, oltretutto ti aggiungo che con i toni da processo del lunedì, come a dire, in casa tu, entra tu, parla tu, hai capito? Cioè, non quella discussione pacata, sì, magari mi permetto di dire, non per arruffianarmi il conduttore, anche approfondita e pacata su temi come la stiamo discutendo adesso, no, con quella sorta quasi di cabaret, di intervallo, sentiamo una e sentiamo l'altra. Ma questa è anche colpa nostra, però.
Bravo, bravo Paolo, è colpa anche nostra, quindi noi abbiamo delle responsabilità, giusto.
Inviti due galli nella stessa trasmissione, galli proprio non detto a caso, ecco, un gallo e uno zangrillo, oppure che una... Cioè, si sono creati due partiti su un argomento scientifico, ma ci rendiamo conto dell'assurdità?
Sì,
noi ragione. Dibattiamo non sapendo niente e vedendo due che litigano, uno dice no, non è pericoloso, l'altro dice è pericoloso, uno dice chiudiamo tutto, l'altro dice non deprimiamo un paese, ma noi siamo in mezzo a questi.
Sì, bravo, siamo ostaggi di queste persone, siamo ostaggi
ma
di questi... Ma mettiamo
in sordina.
Sì.
Questa gente non ci si può fidare.
È vero. È stato un bel dibattito, però vi devo fermare perché ho delle esigenze. Voglio ringraziare tantissimo il direttore De Paola e Roberto Bernabai. Grazie per essere stati con noi. A presto,
grazie,
un abbraccio.
Ciao Paolo, a presto.
E Enzo, fermati un attimo perché ritorniamo subito. Un piccolo break, vi diamo anche aggiornamenti sulla situazione Lazio. Sta arrivando anche un altro aggiornamento, però piccolo break e torniamo subito.